A causa di un improrogabile impegno culturale, il dottor Della Casa questa sera non potrà essere presente alla trasmissione di Hollywood Party. In sostituzione, vogliate gradire una selezione di musica ballabile e non ballabile. Grazie, buonasera.
Ma dottor, non è vero, sono riuscito a liberarmi dagli impegni culturali che, come sapete, sono gravosi, importanti
e soprattutto improrogabili.
Improrogabili, sempre.
Lei ha sempre degli impegni improrogabili.
Ma cos'è la misura 124 dalla Comunità Europea che sentivamo prima?
È una misura nuova. Metro e la misura 124.
Chi è su misura per noi è il nostro ospite di oggi, Enrico Verra. Ciao Enrico.
Ciao.
Allora, Enrico, regista, documentarista, critico e storico del cinema, è qui per parlarci dell'uscita del suo bellissimo documentario di qualche anno fa, Scemi di guerra, che racconta coloro che sono stati vittime, diciamo, postume della Prima Guerra Mondiale, coloro che sono stati poi internati in manicomio per le bruttezze che hanno dovuto guardare durante quell'orrendo conflitto.
Soprattutto subire, direi.
Subire. E questo DVD esce in abbinamento con un libro presso l'editore Donzelli, ma ne parleremo subito dopo. Adesso andiamo con le notizie croccanti che Fisio Mulas ha...
Guardi, improrogabile dottor Della Casa, in realtà ce n'è uno molto così, è una notizia che Ida di Paulikowski sta mietendo premi da
qualsiasi...
Bellissimo, molto bello.
Sì.
E dopo gli EFA ha vinto anche il premio Lux a Strasburgo. E poi nulla, la notizia di oggi è che da oggi in poi usciranno la valanga dei film di Natale, tra cui L'Hobbit,
che più tardi verrà
illustrato dalla dottoressa Mauti. E poi stavo notando che ci sono film che qualcuno pensa che siano ormai spariti dal circuito cinematografico, in realtà ci sono ancora e stanno incassando anche parecchio. Per esempio, io non sapevo che il film Ambo, di cui si è parlato e non parlato, un film comico italiano, ha incassato in questi giorni 240.000 euro.
Però,
e poi ce ne sono tanti altri.
Perché c'è Maurizio Mattioli.
Sì, che noi stimiamo moltissimo. E quindi c'è tutta una vita sotterranea di alcuni film che qualcuno pensa che siano ormai fuori dal circuito. Quindi la possibilità di recuperarli c'è ancora.
Allora, io devo commentare una triste notizia che ci è arrivata già da qualche giorno. È morto Alessandro Tannoia, era un documentarista che aveva vinto anche un'edizione di Spazio Italia, che era molto amato dal critico Gianni Volpi, che ha animato a lungo la IACE di Torino. Alessandro Tannoia, oltre che lavorare nel documentario, aveva fatto molte altre cose, diciamo, era un multimediale, aveva fatto anche pubblicità, si occupava di musica e così via. È mancato, aveva 49 anni, lo vogliamo ricordare. E adesso noi diamo i nostri riferimenti. Per esempio, gli SMS si possono inviare, sono molto graditi, al 335-56-34-296, 335-56-34-296. Poi abbiamo un sito ricchissimo, hollywoodparty.rai.it, nel quale potete ascoltare le puntate di Hollywood Party. Tra l'altro, quella di stasera sarà podcastabile, cioè scaricabile subito dopo la trasmissione. Il cinema alla radio e i tanti materiali extra che abbiamo accumulato nei nostri più di 20 anni di attività. Poi siamo presenti su Twitter e anche su Facebook, e se diventate nostri amici e ci seguite anche lì ci fa molto piacere, soprattutto Fisio Mulas, che è un mago dei social network.
No, non ho neanche il telefonino, immagini.
Allora, vabbè, però insomma si aggiorni Mulas, ormai il progresso va avanti. E poi abbiamo una possibilità molto interessante di farvi vincere un gradito premio, di collegarci con voi in diretta se indovinate il nostro quiz. Allora, non dovete mandarci messaggi, bensì digitare un numero verde che Fisio Mulas, con la sua perfetta pronuncia, tra poco vi dirà.
Io allora dirò il numero e lei dirà gli indizi.
Potrebbe essere.
Va bene? 800 050 333.
Allora, questo film misterioso è un buddy movie.
Black is black.
Allora, è già arrivato un messaggio qui al 335-5634-296, non firmato, che dice Los Bravos per Los Bravos. Bel gioco di parole. Los Bravos erano un gruppo spagnolo, il primo gruppo pop spagnolo che abbia trionfato, eravamo nel 66. Questa la cantavano e la ballavano un po' dappertutto. Il gruppo era spagnolo, cantava in inglese, il cantante era tedesco.
Ma io sono ammirato, estasiato e veramente rimango. L'archeomusica del dottor della casa potrebbe essere una nuova trasmissione di Radio 3. Allora, si è tenuta in questi giorni a Roma e dintorni una manifestazione cinematografica molto interessante che si chiama Teniamoli d'occhio, ideata e realizzata dalla Rete degli Spettatori con il contributo della Regione Lazio e con il patrocinio della Roma-Lazio Film Commission. E cos'era Teniamoli d'occhio? Era, diciamo, una selezione cinematografica di film amati da un gruppo di registi che oltre a rappresentare e far vedere i film che loro amano, facevano vedere anche la loro opera. I registi in questione sono Michele Alaiche, Giovanni Piperno, Edoardo De Angelis, Francesco Munzi, Guido Lombardi e Antonio Agugliaro e Vittorio Moroni. E c'è stata la possibilità di vedere veramente dei capolavori della storia del cinema mondiale e soprattutto c'è stata l'opportunità di vedere le loro opere. E noi abbiamo, per parlare di questo, il bilancio di questa cosa,
di questa scoppiettante iniziativa, abbiamo uno di questi magnifici set che è il nostro amico Francesco Munzi. Ciao Francesco.
Ciao a tutti, ciao.
Allora, tu hai scelto per il tuo Anime Nere, perché la formula era che ogni regista presentava un suo film e portava con sé in dote, in dono, due classici della storia del cinema. Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori di Hollywood Party quali sono i film che tu hai indicato e perché li hai scelti?
Allora, i film che io ho indicato sono I 400 colpi di Truffaut e i Goodfellas di Scorsese, quei bravi ragazzi di Martin Scorsese.
Allora, sui Goodfellas, per qualcuno che abbia visto Anime Nere, il tuo bellissimo film presentato a Venezia, insomma, si capisce che qualcosa c'entra. I 400 colpi, cos'è, una tua passione o trovi che ci sia una similitudine di qualche tipo con Anime Nere?
No, io non so se la domanda era proprio della scelta del film, doveva essere proprio legata al film. Adesso nemmeno ricordo. Tra l'altro è una domanda di cui io sempre ho paura quando mi chiedono quali sono i tuoi film preferiti. È una domanda che non
eccoci
mai
qua.
Mi vorrei
eccoci
che mi facessero
qua.
Perché è difficilissimo rispondere
eccoci
sempre
qua.
In crisi.
Eccoci qua,
in questo, visto che qua il gioco era proprio questo, in questo caso, io sono stato già facilitato dal fatto che era stata fatta una selezione di 100-150 capolavori a disposizione e I 400 colpi l'ho scelto perché è uno dei film che più mi rimangono dentro. E la cosa strana è che è un film che non ho più rivisto, l'ho visto solo una volta e l'ho visto penso 20-25 anni fa, una cosa del genere, ed è un film che stranamente non ho più incontrato né ho mai più cercato, quasi quasi abbia paura di rovinarlo. Ecco, c'è qualcosa di misterioso in quel film che per cui ecco, ed è un film che comunque racconta dell'adolescenza, racconta di questo bambino
Antoine Duanel,
ha anche qualche similitudine con il mio primo film Saimire, anche lì
certo.
È un adolescente e poi è anche un film che ha una sua, da quanto ricordo, come ho detto non ho più rivisto, però ecco, c'era qualcosa di molto eversivo anche nel linguaggio. Mi ricordo appunto questo montaggio completamente libero dell'inizio, mi ricordo la famosa scena dell'interrogatorio della maestra. Insomma, c'era qualcosa dove appunto la classicità della storia veniva arricchita da una libertà, da una freschezza di linguaggio molto, molto forte.
E invece Goodfellas di Scorsese, l'altro capolavoro che hai scelto?
Ma Goodfellas, io adoro Scorsese, adoro tutto Scorsese, riconosco a memoria. Ecco,
siamo in due.
Ho scelto Goodfellas perché è il film dove c'è un equilibrio magnifico tra un l'ingresso in un mondo anche molto realistico, come appunto il mondo dei gangster, ma anche un grande senso del dello spettacolo, proprio dell'entertainment.
Bellissimo.
Quindi anche lì il montaggio, la musica usata in una maniera proprio straordinaria, pezzi proprio, moltissimi brani musicali usati, montati senza attenzione alle regole, ecco. È forse tra i film di Scorsese quelli che stanno in bilico tra il vecchio Scorsese e il nuovo, quindi stanno in quella fase di passaggio, e forse è una delle apici. Poi ovviamente, avendo fatto Anime Nere, che è un film appunto sulla mafia calabrese, molto diverso ovviamente, cioè, è un film che ho anche rivisto mentre scrivevo e preparavo il mio film.
Avevo una curiosità, ma i film venivano offerti in versione originale o in versione doppiata?
I film, non ho capito, scusami.
Erano proiettati in originale o doppiati i film?
Guarda, io non l'ho. Io andrò domani a vedere, quindi per cui lo scoprirò domani.
Dove sarai domani, Francesco Munzi?
Sarò a Viterbo.
A Viterbo, in una
al Cinema Trento.
Al Cinema Trento di Viterbo. Dunque, la rete degli spettatori ha come scopo di avvicinare la gente ai film, diciamo, quelli più segreti, più nascosti, quelli che hanno problemi di distribuzione, e anche rinnovare il rito della sala cinematografica tradizionale. Quindi fanno una attività meritoria da questo punto di vista. Che pubblico ti aspetti che ci sia? Giovani, anziani, cinefili, pubblico normale? Quali sono le tue aspettative, Francesco Munzi?
Ma guarda, io tanto è un'iniziativa molto curiosa e anche molto, molto divertente. Penso, mi aspetto sinceramente un pubblico misto.
Migliore.
Sì, perché no, ho pensato anche, potrebbero esserci, diciamo, i signori che non lavorano più, ma anche i giovani che si affacciano al cinema. Poi se è un cinema di città potrebbe prendere ancora più gente, perché magari è un avvenimento particolare, ecco.
Certo.
Però l'idea di recuperare appunto dei grandi film rivedendoli in sala è una cosa molto importante.
Molto importante, sì. Dunque, teniamoli d'occhio sul sito della Rete degli Spettatori, segnatevi gli appuntamenti. La Rete degli Spettatori fa iniziative molto, molto interessanti e molto utili. Quanto a Francesco Munzi, vorremmo salutarti sia con un brano di Anime Nere, tuo bellissimo film, sia con il messaggio che Nadia ci ha spedito qui al 335-5634-296. Potete dire a Munzi che su Anime Nere io l'ho trovato strabiliante e io sono di Cuneo? Lo facciamo, Nadia. Ciao Francesco.
Grazie,
Munzi.
Nadia.
Allora, domani sera a Viterbo, Francesco Munzi, ecco Anime Nere.
Leo, quanto tempo ti fermi a Milano?
Fino a che volete. Stai.
Non ti preoccupare, vale. Me ne sta, c'è la mia.
Ma figurati, in questa casa c'è posto per tutti.
Usaggio.
Tu pace gli andai vite poi.
E come no, no?
Domandai io, no, a te.
Non saggio. A me la campagna non mi piace.
No, non ti piace la campagna. E se puoi sapere che ti piace?
No, Rocco. Pare che venne a Milano se faccia cazziare il dia. Assolutamente.
Mi fate capire qualcosa? È un problema parlare italiano?
Porta pazienza, Vane. L'italiano, dalle parti loro, non è arrivato ancora.
Meno male. Garibaldi non fece una brutta fine.
Ma che sai tu i Garibaldi che sono mezzo ciuccio?
No. E finisce.
Allora? La campagna non ti piace. La scuola da sesta. Ma qualche cosa della vita andava pure come combine, o no? A parte sparare i saracineschi di barra, voglio dire.
Allora, il numero da chiamare per il quiz è l'800-050-333.
Allora, vi ricordo il primo indizio di questo film misterioso. Questo film è un buddy movie. Ecco il secondo indizio, molto più chiaro. Questo è il film di debutto di un celebre attore, comico, regista e cantante.
Ecco, ci siamo tutti risvegliati mentre ascoltavamo questo Atlantis di Donovan, vero?
Una delle più belle canzoni della storia della musica leggera.
Ma non lo mettiamo in dubbio, però.
The Minstrel, The Fool on the Hill, così era chiamato Donovan, che andò in India insieme ai Beatles, insieme ai Beach Boys, insieme a Mia Farrow nel lontano, e se non ci credete andate sul nostro sito, guardatevi
esatto,
il filmato.
Perché e quello c'è, quello è vero, però lei quando propone queste scelte musicali,
dica,
dottor
Mulas,
della casa, dovrebbe fornire gli ascoltatori di Hollywood Party anche di caffè e cappuccino.
Allora,
capito?
Ascoltatori di Hollywood Party, dite cosa ne pensate di Donovan e di Atlantis al 335-5634-296. E per dimostrarvi che non siamo completamente scemi di guerra, noi adesso cambiamo completamente argomento e parliamo appunto di questa operazione editoriale che propone Donzelli a 32 euro, un libro e un film. Il film è quello di Enrico Verra, Ribenvenuto, si intitola Scemi di guerra, e il libro adesso abbinato è Storia intima della grande guerra, lettere, diari e memorie dei soldati dal fronte. Questo libro è stato fatto da Quinto Antonelli, che è una persona che ha passato, diciamo, una lunga parte della sua vita proprio a raccogliere materiali della Prima Guerra Mondiale, diari e così via, ed è un ottimo abbinamento, no? Perché il film racconta per immagini quello che il libro racconta con la parola, e dimostra questo, credo, l'insieme delle due cose, Enrico Verra, che bisogna ancora imparare molte cose su che cosa è stata la Prima Guerra Mondiale, no?
Sì, diciamo che il film e il libro insieme danno, come dire, il punto di vista di chi la guerra l'ha combattuta nella trincea, non il punto di vista dall'alto degli storici militari, ma il punto di vista di chi tutti i giorni vedeva soltanto un pezzo di prato seminato di cadaveri davanti a sé e l'unico destino che aveva era andare all'assalto.
È vero, questa è stata la caratteristica. Tu come hai fatto la ricerca sui materiali? Cioè, cosa si trovava? Perché non credo che fosse facile trovare materiali. Diciamo che la Prima Guerra, almeno fino al 59, quando Monicelli fece la Grande Guerra, che infatti fu un film che suscitò polemica, anche se vinse l'Onore d'Oro a Venezia, fu un grande successo. La Prima Guerra Mondiale era descritta come un'avanzata vittoriosa, in realtà il confine si è spostato di poche decine di chilometri e sono morte 1 milione di persone e molte altre hanno avuto i problemi di cui parlavamo prima. Ora, dove hai trovato questo materiale? Perché il film è ricchissimo.
Dunque, i materiali abbiamo trovati in parte in Italia, ma la minima parte, e diciamo le fette maggiori, le quote maggiori le abbiamo trovate negli archivi francesi e negli archivi inglesi. In modo particolare abbiamo scovato un archivio medico francese, dell'esercito francese straordinario, perché c'erano le immagini di come venivano trattati nei manicomi i soldati che impazzivano e che venivano internati. E sono immagini straordinarie perché, essendo immagini per uso interno, non venivano censurate. Quindi c'è tutta la brutalità e tutta la verità delle conseguenze della guerra sulle persone.
Quanta atrocità in queste lettere che si leggono nel libro sono riscontrabili nel suo film, dottor Verra?
Tante. Tantissime, nel senso che come dire, lo scopo era uno solo: rimettere la gente in grado di combattere il più in fretta possibile, perché ogni giorno la guerra aveva bisogno di, come dire, vite da consumare, quindi non c'era pietà per nessuno e gli strumenti erano i peggiori per rimetterli, tra virgolette, in carreggiata.
Enrico Verra, parliamo del volume che accompagna il tuo DVD, o insomma che è accompagnato dal tuo DVD, a seconda di che cosa uno intende prendere come primo oggetto acquistando questa abbinata. Il volume è veramente, sembra quasi concepito nella stessa... Voi vi conoscete, i due autori?
Sì, no, abbiamo lavorato insieme anche per il documentario, insomma l'apporto di Quinto Antonelli al documentario è stato fondamentale, e poi quando lui ha iniziato a scrivere il libro ci abbiamo ragionato un pochettino su insieme, e l'idea che è venuta, che poi ovviamente poi è tutta farina nel suo sacco, vuol dire il libro è suo, ma l'idea che è venuta è stata di raccontare la guerra non per singole persone ma per fasi, per cui ci sono la partenza, l'assalto, la ferita, la morte, il momento dello scontro, insomma diviso per capitoli in una sorta di percorso progressivo dalla partenza alla fine della guerra, per cui magari ci sono anche diari che ritornano in momenti diversi.
Dal 1914 al 1918 l'Europa è travolta dalla Prima Guerra Mondiale. il conflitto si allarga fino a coinvolgere 21 nazioni. L'Italia interviene nel maggio del 1915 a fianco di Francia, Inghilterra e Russia contro Austria e Germania. Alla fine delle ostilità si contano 9 milioni di morti e 20 milioni di feriti. Sono i numeri di una guerra così grande che non poteva essere immaginata prima che accadesse.
È un enorme laboratorio di produzione della morte di massa.
Di fronte alla strage inarrestabile e alla potenza micidiale delle armi, gli uomini si affidano alla scrittura per ritrovare se stessi. I soldati tentano di mettere ordine nel caos della guerra, scrivendo milioni di lettere e pagine di diari.
Sono scritture che nascono all'interno della guerra. Che cosa raccontano? Che la guerra è melma e sangue, che la guerra è violenza, che la guerra è follia.
Allora, questo è un brano di Scemi di guerra, il documentario di Enrico Verra, appunto in vendita in questi giorni in libreria, abbinato al libro per le edizioni Donzelli. Beh, posso solo dire che su Donovan sono arrivati 20 messaggi: Mari, Roda Cagliari, Laura, Chiara, Giulia, Laura e Andrea, Chris e molti altri a favore. Solo Antonio lo trova poco consistente, ruffiano finale con armonie vocali scontate. Vabbè, insomma, è andata così. Invece no, torniamo ancora un attimo su Scemi di guerra. Questo documentario ha avuto una vita italiana e estera molto, molto importante e molto cospicua. Vuoi un po' riassumere, Enrico Verra?
È passato in TV quando è uscito 4 anni fa parecchie volte su Sky, su History Channel. Poi c'è stata una prima uscita in DVD a cura dell'Istituto Luce. Adesso c'è questa nuova uscita abbinata al libro. E poi c'è stata tutta una serie di proiezioni che continuano in qualche modo, scuole, associazioni, cinema per ogni dove, sia in Italia sia in Francia, dove ha circuitato in tutta una serie di università.
E come da quelle parti, perché anche in Francia la prima guerra mondiale ha suscitato, come ben si ricorda Stanley Kubrick, parecchie, col suo Orizzonte di Gloria, parecchie polemiche. Come è stato preso da quelle parti e soprattutto, c'è ancora lo stesso problema, diciamo, di orgoglio nazionale che impedì a Stanley Kubrick di far uscire Orizzonti di Gloria in Francia, o l'argomento finalmente è storicizzato?
No, direi che l'argomento è storicizzato. C'è un grande interesse per l'argomento, forse addirittura più interesse in Francia che non in Italia, però direi che è assolutamente storicizzato.
C'è qualcosa in Scemi di guerra che avresti voluto mettere e non sei riuscito a trovare? Qualche intervista che ti è stata negata, o qualche archivio che ti è stato celato?
No, c'è stato solo il dispiacere di non aver trovato abbastanza materiale italiano. Su dove siano finiti i filmati fatti in Italia durante la Prima Guerra Mondiale ci sono addirittura delle leggende tra gli esperti. Alcuni dicono che quando gli americani sono arrivati a Roma hanno preso tutto il materiale che hanno trovato e l'hanno portato in America, ma nessuno l'ha mai visto, insomma. Ci fosse stato più materiale negli archivi italiani sarei stato felice.
Immagino. Allora, ricordiamo Storia intima della Grande Guerra, libro più DVD, il DVD opera di Enrico Verra, il libro è opera di Quinto Antonelli, edizioni Donzelli, 32 euro da questi giorni in libreria. Ti ringraziamo, Enrico Verra, sentiamo un altro brano. Grazie. Del tuo documentario.
La psiche dei combattenti di tutti gli eserciti è messa a dura prova da una macchina bellica schiacciante a cui nessuno può sfuggire.
La follia è una reazione al senso di oppressione che il soldato vive in trincea.
Molti soldati impazziscono, colpiti da una malattia nuova, lo shock da combattimento. Sono uomini che la storia ha dimenticato, chiuso nei manicomi e sottratto alla vista del prossimo. Uomini che hanno lasciato traccia di sé nelle cartelle cliniche sepolte negli archivi degli ospedali e nei rari filmati scientifici realizzati dai medici del tempo. Sono gli uomini che la tradizione popolare ha chiamato gli scemi di guerra.
Questo è il gong del terzo indizio, ed ho il numero 800 050 333. Ebbene, a lei la parola, dottor Della Casa.
Allora, ripeto i primi due indizi. Questo film è un buddy movie e questo film è il debutto di un celebre attore, comico, regista e cantante. Ecco il terzo indizio, quello decisivo. Il regista di questo film sostiene di aver girato solo film western.
I saw the light fade from the sky. On the wind I held a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye.
Many places. Annuncio vero, eh? Avete ascoltato The Last Goodbye, scritta e cantata da Billy Boyd, dalla colonna sonora di The Hobbit.
Però
eh?
Brava Miriam Marti, benvenuta.
Buonasera,
la regina dei junket.
Da oggi nelle migliori sale.
Da oggi nelle migliori sale. In realtà in America, siccome sono furbetti, hanno fatto anche la proiezione di mezzanotte. E quindi
stupi,
hanno già portato a casa una cosa tipo 11 milioni di dollari dagli annunci, dagli incassi dello spettacolo di mezzanotte. Allora, siete forti su The Hobbit? Sapete tutto? Vi sapete muovere nella terra di mezzo?
Terzo ed ultimo capitolo di un libro che praticamente al massimo poteva contenere un corto, e ne hanno fatti tre film da circa 3 ore. Insomma.
Perché Peter Jackson può.
Può, soprattutto i suoi sceneggiatori possono.
Beh, lui se lo scrive anche, infatti, il film. Peter Jackson può, tant'è vero che gli amanti, i tolkieniani, insomma, hanno...
Sono inorriditi.
No, invece l'hanno piuttosto amato il ciclo di The Hobbit, e, nel quale, insomma, lui ha lavorato molto, diciamo, su quello che era il romanzo di Tolkien. Terzo capitolo, il finale. Quindi siamo, visto questo, abbiamo completato il ciclo tolkieniano. Tant'è vero che Peter Jackson ci ha detto: adesso finalmente ce li potremo godere tutte e sei in fila. Non so, ci vogliono tipo 5 giorni per vederli tutte e sei in fila. Questo dura 2 ore e 25, quindi un po' meno del solito. E l'hanno presentato in anteprima mondiale a Londra e noi c'eravamo, e quindi
tu c'eri,
possiamo...
perché sei la regina dei junket.
Però ero in rappresentanza di Hollywood Party, che adesso vi propone il primo stralcio dalla conferenza stampa di Peter
Fantastico.
Jackson, nel quale ci racconta un po' come ci si sente a intraprendere un'impresa come questa.
Making films is very, very hard, and if you're making 3 of them like this, 266 days of shooting, it could be...
Fare film è una cosa molto dura, anche di più se ne giri 3 insieme, come è successo in questo caso. Siamo stati sul set 266 giorni e può diventare un vero inferno se non ti diverti anche un po'. Io poi sono uno che quando va a lavorare la mattina preferisce divertirsi. Per fortuna il cast è stato composto delle persone adatte, e devo dire che anche al di là dei momenti in cui la macchina da presa era in funzione, quando davo lo stop noi continuavamo a stare bene insieme. Ogni volta che giro un film, e questo non ha fatto eccezione, io comincio ad avere un incubo ricorrente che non mi lascia neanche una notte. Sogno me stesso a letto, circondato dalla troupe, che aspetta di sapere da me che cosa fare. E io sono lì e non so neanche quale film sto girando. E non sono sicuro neanche di avere il copione mentre loro aspettano, e mi sento stanchissimo. Questo incubo, e non scherzo, mi accompagna dal primo all'ultimo giorno di riprese, e diventa un vero inferno andare a dormire tutte le notti.
So it's hell, because I have all day on set, then I go sleep, and it's all bloody night on set as well.
E questo era Peter Jackson, anche sugli effetti collaterali di intraprendere un'impresa come questa dei sei film da Tolkien, che gli ha cambiato la carriera.
È ovvio.
Ha cambiato l'immaginario di tutti noi spettatori rispetto alla Terra di Mezzo, ha lanciato anche tante carriere e alcune le ha rese particolari, come quella di Ian McKellen, che è uno degli attori che ha partecipato ad entrambe le trilogie, perché è il magnifico mago Gandalf. E siccome è un signore con un buon senso dell'umorismo, da bravo britannico, adesso ci sentiamo come ha commentato la fine di questo lungo viaggio. Io ho detto addio a Gandalf la prima volta nel 2000 e ho lasciato la Nuova Zelanda, ma siamo nel 2014 e ancora siamo lì. È stata la benedizione della mia vita professionale, come per tutti gli attori che hanno un'enorme fortuna. Non c'è stata soltanto una dose di fortuna nel girare il film, ma anche nelle possibilità che questo ci ha consentito. E guardando oggi il pubblico, sono sorpreso dall'età dei ragazzi che vedono il film. Molti di loro non erano neanche nati alla fine del secolo scorso, quando abbiamo cominciato. Il mio lavoro è parte della loro vita e questo non so che effetti avrà su di loro, potrebbe essere anche cruciale. Potrebbero mostrare questo film magari ai loro figli, perché sono film destinati a diventare dei classici. Un risultato così non era prevedibile, ma è successo. E quindi alla fine non siamo alla fine, ma all'inizio per queste persone. Ecco, io oggi vorrei vedere i sei film in successione, un'altra grandissima esperienza che non ci sarebbe stata senza quest'ultimo Hobbit. And then we'll want to see the six of them. And that'll be a whole other new experience that none of us has been able to have until this last Hobbit was made. Io non so se i nostri ascoltatori sono degli appassionati di Hobbit oppure no, magari ce lo potrebbero raccontare. Noi invece gli facciamo ascoltare ora la voce di Martin Freeman. Martin Freeman è Bilbo, è il protagonista dell'ultima trilogia di Jackson ed è un attore bravissimo al quale credo che questo ruolo abbia un po' cambiato la vita, al di là delle serie televisive, insomma è diventato anche un nome importante per il cinema. Sono orgoglioso del film e anche della mia partecipazione. Sono triste all'idea che finisca e anche all'idea che magari al pubblico potesse non piacere. Credo che il messaggio del film sia piuttosto esplicito. È un piccolo uomo che diventa un eroe. Non è certo la prima volta che questo messaggio viene inviato nella storia dell'umanità, ma credo che la forza sia nel fatto che è vero. La maggior parte degli eroi della nostra vita non somigliano a dei vichinghi. Gli eroi del quotidiano non sono così. E sappiamo che può essere così anche se a Hollywood non sempre piace. E per quanto ci possa sorprendere che Bilbo possa essere un eroe, se ci pensate, le persone che incontriamo e consideriamo eroiche e coraggiose e che ci ispirano non sono certo come Dolph Lundgren, persona amabile, ma insomma non è la prima volta che si racconta una storia così, ma credo che valga la pena di farlo. E il riferimento a Dolph Lundgren naturalmente era al Sylvester Stallone.
Certo. Altispiezzo in due.
Alla fine Peter Jackson pensa che un buon motivo per fare questi film, pensando allo spettatore, ci sia. Ed ecco qui perché. Io spero di ispirare dei ragazzi a fare film, perché il cinema può ispirare in molti modi, ma io oggi sono seduto qui come il risultato della TV e dei film che ho visto da bambino. Film come King Kong, che sono il motivo per cui ora io sono qui. Mi hanno emozionato, mi hanno ispirato e sarebbe meraviglioso per me sapere che i miei film possono avere oggi sui ragazzi lo stesso effetto. Ne sarei estremamente orgoglioso.
Young kids today who were getting affected by our films in the same way. I mean, I'd be extremely proud if that was the case.
E questo è l'Hobbit, che ai nostri ascoltatori piace ad alcuni, non piace ad altri. Michela precisa che Gandalf non è un mago, ma è uno stregone.
È vero, è vero.
Va bene.
C'è stia più attenta.
Marco da Pieve di Soligo teme uno Silmarion prossimo venturo. A proposito di messaggi, sono arrivati dei messaggi per il nostro amico Enrico Verra, che è ancora qua. Allora, a uno rispondo io. Luciano dice: dalle vostre parole mi è venuta una grande voglia di vedere Scemi di guerra. Come faccio? Allora, lo dicevamo prima. Basta
non è in sala, prima
non
di
è
tutto
in sala. Lo si trova in libreria abbinato al libro Storia intima della Grande Guerra, edizioni Donzelli. Poi ci sono degli altri domande. Allora Angela, una professoressa, dice: suona molto interessante, è troppo crudo per i ragazzi delle scuole medie?
No,
direi di no. Insomma, infatti Enrico Verra, però se siamo in due. Poi è giusto dedicare delle piazze a Cadorna? Secondo me no, Leandro, neanche secondo me, ma c'è anche un paese che è dedicato a Badoglio, quindi insomma su questo ne abbiamo parecchie. Poi Mauro dice: ebbi la fortuna da piccolo di ascoltare mio nonno che mi raccontava della sua prima guerra mondiale, la cosa che più mi ricordo è la sua prigioniera in Austria, dove nonostante il dolore però lì si mangiava, mentre di qua dal fronte nulla, nemmeno una buccia di patate. Anche questa è una testimonianza importante.
No,
Abemus vincitore!
Sì, però prima volevo tranquillizzare gli ascoltatori di Hollywood Party contro i film di Jackson, che l'archivio Tolkien gli è stato proibito, basta, non c'è più possibilità, quindi non c'è la possibilità che possano uscire fuori, almeno per quanto riguarda Peter Jackson. C'è un vincitore, pronto?
Pronto!
Buonasera, il suo nome da dove chiama?
Mi chiamo Luca, chiamo dall'autostrada.
Sì, benissimo, autostrada provincia di...
On the road.
Qual è il film, Luca, dall'autostrada?
Credo che sia 48 ore.
Bravissimo.
Walter Hill, 1982. Walter Hill diceva che tutti i suoi film erano western.
Eddie Murphy, Nick Nolte, guida con prudenza. Complimenti.
Senz'altro, anche a voi.
Ciao. Allora, trasmissione di oggi realizzata da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Alessandro Boschi, Riccardo Amorese, Giovanna Insardi e poi la nostra stagista. Erika Favaro.
Abbiamo una stagista?
Stagista. Ho sempre sentito stage.
Comunque è una stagista.
Ultimamente stage.
Stage.
Poi c'era Francesco Munzi, c'era Enrico Verra, c'era la dottoressa Miriam Mauti con Martin Freeman, Peter Jackson e Ian McKellen. Pensi tutta
e poi c'era Claudio De Pasqualis e Defisio Mulas, no, tutti e due che lavoravano.
Ah sì? Sì. Dottor Della Casa invece che cosa
no,
faceva?
No, ero da solo perché gli impegni culturali li ho posticipati.
Ah, lei non è venuto oggi?
No, ma adesso però mi ascolto Tre Soldi e subito dopo Bossini in Radio 3 Suite, una serata coi fiocchi.